Vi avevamo annunciato una pagina politica per cercare di capire che cosa succede nella politica regionale, che momento stiamo vivendo. Abbiamo anticipato questo tema del referendum,
che è centrale,
che
penso,
è centrale, no? Ma c'è in ballo tutto il tema del rimpasto, non rimpasto, nuovo poltronificio. E poi c'è, appare sempre più evidente che c'è un collegamento, è come se fossero due vasi comunicanti.
C'è un tunnel
che passa sotto,
occhio,
via Roma,
occhio,
e che unisce Palazzo Baccaredda con il Palazzo del Consiglio regionale. Ne vogliamo chiedere conto a Francesco Agus, portavoce in questo caso dei progressisti, quindi dell'opposizione.
Buongiorno.
Bentornato a Radio X. Allora, cosa succede sotto quel tunnel, Agus?
Chi si incontra?
Chi si incontra? Speriamo solo che il tunnel non l'abbia progettato l'assessorato all'urbanistica, perché altrimenti qualche cedimento strutturale da mettere in conto.
Un po' come quello del referendum, mi viene da dire, no? Di cedimento.
Penso anch'io. Io credo che loro non abbiano la minima intenzione di celebrare davvero il referendum, perché l'umore della popolazione sarda in questo momento, diciamo, non sta pensando alle province, ecco.
No, anche noi abbiamo detto che sarebbe stato, tra virgolette, un assist alle opposizioni questo del referendum, perché voglio dire, diventava ovviamente un referendum pro o contro Solinas.
Beh, come quello di Renzi.
Un po' come quello di Renzi
di qualche
però
anno fa.
Però ci siamo anche chiesti, però ci sono parti anche dell'opposizione che su questa questione delle province non è che abbiano preso una posizione così chiara e così netta, anzi.
Beh, c'è una parte di opposizione che ha addirittura votato a favore.
Ricordiamolo.
Secondo me anche quella parte, diciamo, avrà serie difficoltà domani a costituire dei comitati per il sì alla provincia nel territorio della Sardegna. Anche in alcuni territori che diciamo avrebbero diritto a costituire una nuova provincia. Io penso al Medio Campidano, per esempio.
Sì, sì.
Non c'è giorno dove nel Medio Campidano non ci sia un sindaco che prenda le distanze da quella decisione. Quello di Guspini pensa di andare a Oristano, quello di San Luri dice che in fondo non è una cosa importante. E, insomma, io non penso che quella decisione, diciamo, credo che non fosse sbagliata solo nei principi, credo che fosse sbagliata soprattutto nelle tempistiche.
Certo.
Cioè la Sardegna è in mezzo alla crisi economica e sanitaria, perché ancora non è finita, più grande della sua storia. E tu legislatore pensi a disegnare le province con un pennarello nella carta geografica, senza peraltro dotarle né di funzioni né soprattutto di risorse, quindi è chiaramente una fregatura. Per cui, diciamo, buona campagna referendaria a loro a questo
sì.
punto.
Ma la soluzione qual è? Cioè, se loro volessero portare avanti, visto che c'è stata l'impugnazione, volessero portare avanti questa loro visione di Sardegna, credo che la strada sia obbligata, mi sembra di capire. O altrimenti dovrebbero rinunciare. O c'è una via mediana in tutto questo?
La via mediana è un accordo col governo. Perché la legge che diciamo, oggi governa gli enti locali in Italia, quindi la Del Rio, che aveva costituito le città metropolitane e avviato il superamento delle province, perché ai tempi di Renzi si voleva appunto superare le province, poi per referendum andò in un'altra direzione, e la legge è ancora quella, però ormai non rappresenta più nessuno, quindi qualora la Giunta avesse un'idea, credo che non ce l'abbia, potrebbe trattare col governo per avviare un superamento di quella legge. Il fatto che la giunta regionale non ha nessuna idea in materia di province, cioè quello schema che ci hanno propinato le 8 province di 20 anni fa,
sì,
è già la copia di un errore conclamato che il Consiglio regionale fece a suo tempo, perché quelle 8 province anche il giorno dopo la loro creazione non rappresentavano i reali equilibri territoriali in Sardegna. Aveva un senso la provincia della Gallura.
Sì, infatti.
La legge entrò a suo tempo come proposta dalla Gallura e poi si accodarono altri territori che avevano meno pulsioni territoriali forti rispetto appunto a quello che in Gallura è dettato da una lingua diversa dagli altri, da una particolarità economica peculiare rispetto al resto della Sardegna, e da una serie di altre questioni che a suo tempo e anche oggi avevano portato la Gallura a chiedere l'istituzione di un ente. come al solito devi farne uno.
Eccola, si accodano tutti gli altri, dice. Cioè, allora se c'è quello ci voglio essere anch'io. No, ma allora io che faccio? Resto fuori? No, dai.
Però più che la faccenda, più che la faccenda nelle sue, diciamo, tecnicalità, è interessante appunto il momento politico che si sta delineando, in cui c'è questa questione aperta con lo Stato, non solo sulla questione delle province, ricordiamolo, ma anche sul piano paesaggistico, che è un'altra questione sulla quale sarei veramente curioso di sentire il parere dei sardi. E poi c'è questo rimpasto sotterraneo, questo gioco di distribuzione delle carte che è in atto ormai palesemente, che paralizza qualunque altra attività politica del Consiglio.
Tutto ruota attorno al rimpasto.
Sì.
Tant'è che da mesi ormai il Consiglio regionale non fa più niente, o meglio, ci siamo riuniti per 66 sedute,
sì.
Di queste l'80% è stato dedicato a tre leggi: il poltronificio, che ha preso più della metà del tempo, il piano casa e la riforma delle province.
Sì, stavo dicendo, gioca a Monopoli, nel senso predispone le caselle per poi mettere mano al rimpasto e avere tante caselle da distribuire.
La sensazione è quella, non riuscendo a chiudere i conti del rimpasto, cencelli alla mano, Solinas pensa a moltiplicare le poltrone. Non bastano, ne creo altre. Ovviamente è un tentativo destinato a fallire, perché quelle che aveva promesso all'interno delle province credo che non potrà destinarle a nessuno, perché non verranno create prima di mesi o anni. Quelle del poltronificio, quindi del DL107, e ancora non ci sono, perché quella legge non è stata ancora pubblicata nel Buras.
Siamo ancora nel conto alla rovescia.
Quella legge ancora non esiste, perché è stata approvata dal Consiglio, purtroppo, dopo due mesi di trattativa, dopo due mesi di discussione, ma non è ancora pubblicata.
Motivo?
Quindi non sono ancora partiti due mesi.
Ma che interesse, hanno a non pubblicarla e non farla uscire, una volta che l'hanno approvata?
Probabilmente si sono accorti che all'interno c'è qualche errore. E allora vogliono prendere tempo per evitare un'impugnazione certa.
Okay.
Magari facendo qualche interlocuzione con qualche ministro amico.
Certo.
Non hanno capito che l'impugnazione non è un atto politico. L'impugnazione, se non è sollevata oggi dal governo, domani può essere sollevata anche da un giudice ordinario, che sancisce, o che almeno prova a segnalare il fatto che quella legge sia contraria alla Costituzione. Quindi, e quella legge è contraria alla Costituzione, se non altro nella parte finanziaria, dove hanno scritto un numero falso, perché una dei particolari di quella legge è che i costi superano i 6 milioni, però in norma finanziaria c'è scritto 3 milioni e mezzo, e c'è scritto 3 milioni e mezzo perché all'epoca avevano pensato che quel numero, diciamo, desse meno fastidio ai sardi alla finestra che alle prese con uno spettacolo indecoroso del Consiglio regionale, che durante una pandemia e una crisi economica pensa a moltiplicare le poltrone dei consulenti.
Sì, abbiamo raccontato un po' quali sono stati i giochini, diciamo, contabili che sono stati fatti per ridurre artificiosamente quella cifra. E poi c'è l'altra partita aperta, che è quella del piano paesaggistico. Ieri sentivo l'assessore Quirico Sanna dire che, insomma, per lui quella bocciatura è una bocciatura politica, che lui deve aspettare che cosa ne dirà, diciamo, la Corte Costituzionale, e che nel frattempo si va avanti come da regolamento.
È una cialtronata, è una cialtronata, perché non si può definire in altra maniera. Oggi in Sardegna ci sono cioè il diritto si divide, non è più vero che la legge è uguale per tutti. C'è chi può pagare avvocati e chi può permettersi di rischiare, magari andando in causa tra un anno quando la legge sarà impugnata, e c'è chi invece deve rispettare la legge, anche perché non vuole, nella sua vita, non vuole mettere in conto di essere, anche per un breve periodo, diciamo, di compiere azioni contrarie alla legge.
Certo.
I primi, i furbi, magari anche qualche loro amico, e in questa fase possono pensare di far finta che quella legge sia compatibile con la Costituzione, edificare quello che vogliono edificare, e poi tra un mese, quando la Corte Costituzionale dirà che ovviamente alcune parti o addirittura tutta quella legge è da considerarsi incostituzionale, se la vedrà con gli avvocati, con le cause, con le istanze di demolizione delle opere costruite. Cioè, questo io veramente immagino che immagine possiamo dare della Sardegna come territorio buono anche per fare investimenti, per creare lavoro, per creare imprese, quando ci definiamo noi stessi come un posto dove le leggi esistono oggi ma possono cambiare domani, perché sì, non è detto che siano legittime le stesse leggi applicate, cioè
un vero far west,
nemmeno la certezza del diritto, sì, la legge della savana.
Allora facciamo una pausa con la musica, chiediamo a Francesco Agus di rimanere in linea con noi e continuiamo questa discussione tra due minuti.
Ciao.
Dirty old man, you do your thinking with a one-track mind. You keep talking about heaven and glory, but on your face is a different story. Clean up your rap, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funky-eyed and a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. You never change, always rapping about the same old thing. I got something to tell you, baby, that you ain't hip to, baby. Blowing minds is a thing of the past. You blew your chance, that's why you never last. You wanna be a graduated mother, but in reality you're just another brother. You think you slick, but you could stand a lot of greasing. The things you do ain't ever kinda boring. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old game, same old thing. You never change, same old game, same old thing. Always rapping about the same old thing.
E allora eccolo Francesco Agus. Parlavamo appunto del solito vecchio gioco della politica che contraddistingue in questo momento la scena, non soltanto a livello regionale ma anche a livello comunale, dove c'è un mazziere che dà le carte.
Sì, parlavamo dell'UDC che sia in regione, appunto in questo momento cerca di fare l'ago della bilancia, di chiedere, di far pesare il proprio ruolo e aumento di consiglieri, mentre dall'altra parte di via Roma, dall'altra un po' più giù, in consiglio comunale, se non ricordo male, il partito di Opi non ha ancora un rappresentante in giunta, e questo qui crea anche una congestione dei lavori, no? Perché poi i malumori, i mal di pancia nascono anche da queste situazioni, corretto?
Ormai sia il consiglio comunale di Cagliari sia quello regionale, dove le cose sono un po' più evidenti, non riescono più a riunirsi per discutere serenamente qualcosa di importante. Il consiglio regionale, appunto, a parte le leggi che avete citato, in queste settimane la maggioranza ha avuto difficoltà anche ad approvare leggine di due o tre articoli. La settimana scorsa ci siamo dovuti bloccare per un'intera giornata perché non si mettevano d'accordo sulla possibilità di aggiungere un terzo letto per un figlio, per un cuginetto familiare nelle camere d'albergo con più di 15 metri quadri. O addirittura si è dovuta bloccare la seduta per una legge che avrà solo l'effetto di costituire due bed and breakfast che non pensavo neanche esistessero a Castelsardo. Cioè il consiglio sta ragionando solo su piccole norme di dettaglio che il più delle volte sono anche costruite sulla base di micro interessi particolari, e nonostante siano leggine, da magari da, costituite appena da qualche riga, non hanno mai i numeri nemmeno per discutere. Cioè, l'ultima seduta è stata interrotta perché l'aula è rimasta deserta nei banchi della maggioranza, visto che quasi tutti i gruppi consiliari hanno abbandonato la loro sedia.
Quella sulla, quella sulla caccia cos'era?
Quella sulla caccia, sì, è un'altra legge che verrà sicuramente impugnata, perché siamo a una scrittura che, diciamo, verrà sanzionata dal Ministero dell'Ambiente verosimilmente, però rileva il fatto che il Consiglio regionale sia riunito a discutere queste cose e poi la maggioranza non abbia mai i numeri. È chiaro che non si tratta di caccia o di pesca o di altri problemi di questo tipo, si tratta del fatto che alcuni partiti della maggioranza stanno facendo la voce grossa e utilizzano ogni pretesto per farlo.
Ma qui però il presidente dovrebbe avere un ruolo centrale, dovrebbe prendere in mano la situazione, far pesare il proprio ruolo, no? Perché altrimenti è uno sbando totale.
Il presidente ha detto di sì a tutti, ed è questo il motivo per cui non viene in aula. Cioè, lui non viene, lui evita l'aula, ha fatto solo una seduta nel 2021, quella terminata con i tumulti e con la rissa fuori dal Consiglio regionale. Anche per colpa sua, perché è stato lui a dare il via libera ai peones della maggioranza che hanno, diciamo, creato quel clima imbarazzante. E per il resto, avendo detto di sì a tutti, avendo promesso tutto a tutti, tende a farsi vedere il meno possibile, perché ovviamente non vuole che gli si faccia notare che non sta assolvendo i ai debiti,
sì, alle promesse, e alle promesse fatte, certo.
E quindi ovviamente questo crea un blocco, tant'è che la Sardegna non ha ancora una finanziaria, cioè ha approvato 4 mesi fa in una seduta un testo tecnico, quindi un bilancio, diciamo, scritto dagli uffici, e siamo ancora in attesa di vedere il testo politico, cioè il bilancio vero e proprio della regione.
Infatti con le scelte,
che le scelte a questo punto arriveranno ad anno concluso, perché si parla ormai di un'approvazione nel mese di settembre.
Ah, quindi non entro l'estate, non c'è cioè è impossibile a questo punto pensare.
Siamo già in estate.
Sì, in effetti. Ancora luglio no.
L'assessore, no, anche perché l'assessore Fasolino non ha ancora trasmesso il testo alla Giunta. Poi la Giunta dovrà votarlo, trasferirlo in consiglio e l'iter per approvare una finanziaria è molto lungo.
Basterebbe questo dato a fotografare la situazione attuale, perché quello è lo strumento che serve per progettare, per pensare avanti.
Poi c'è il fatto che questa instabilità ovviamente contagia anche tutti gli altri ambiti.
Certo.
Basti pensare appunto al rimpasto del comune di Cagliari,
ecco,
dove il sindaco di Cagliari ha trovato il coraggio per far fuori un'assessora che ormai non stava più in piedi ed era invisa alla sua stessa maggioranza, guarda caso il giorno dopo l'approvazione della legge sul poltronificio.
Sì.
Tutti sanno che alcune di quelle poltrone sono in realtà dei sedili eiettabili con il paracadute attaccato, per quelli che verranno fatti fuori dalle giunte comunali e probabilmente anche da quelle regionali. L'unica cosa che il sindaco non aveva considerato è che quella legge fosse scritta così male da non essere ancora nemmeno pubblicata nel Buras, quindi la telenovela, diciamo, è destinata ad andare avanti.
Quindi la Pirodi c'è una poltroncina garantita, secondo
è
lei?
Pronta,
più o meno.
È pronta. Quando pronta. L'abbiamo detto anche in aula, non hanno avuto nemmeno il coraggio di ribattere. Sanno anche loro che una delle condizioni era il fatto di garantire, tra l'altro con un incarico pagato 3 volte tanto rispetto a quello di un assessore comunale, una via d'uscita sicura all'assessora che all'epoca rappresentava il presidente della regione nella giunta comunale.
Perché
poi il fatto che diciamo, ci fosse qualche problema anche nella sua azione non rileva, perché quando si ragiona solo sulla base di equilibri di potere, il fatto che abbia lavorato bene o lavorato malissimo diventa un particolare trascurabile.
Sì, ecco, ma questi doppio rimpasto, perché alla fine stiamo parlando di due situazioni abbastanza simili e speculari al comune e alla regione, come si risolverà, con che tempi, qual è la sua previsione di riassestamento delle caselle interne alla maggioranza?
Secondo me non è più possibile lavorare senza quel chiarimento interno alla maggioranza. Poi, o lo fanno prima dell'estate, oppure d'estate, nei mesi estivi, non si produrrà niente, perché tutte le attenzioni dei partiti sono rivolte al rimpasto e non sarà possibile, diciamo, far produrre all'aula niente di buono. nemmeno niente di meno buono, semplicemente non produrrà niente perché sarà difficile anche avere il numero legale per portare avanti le sedute.
Si va nella paralisi, perché un tempo queste cose accadevano ad agosto. La vecchia scuola politica suggeriva
a cui fare... appartengono alcuni esponenti anche direi
lo dicevo
centrali
per questo,
di questa crisi
lo dicevo per questo.
Insegnerebbe che le cose si fanno ad agosto.
Quindi,
quando la gente è sotto l'ombrellone
ad agosto avremo qualche novità in maniera tale che scivoli via
e forse
a settembre ce la ritroviamo appunto pronta.
Sì,
però certo due mesi passano via così e non è che ci sia molto da gioire di questo.
E poi c'è il fatto che per chiudere tutti i conti gli assessori devono diventare 15-16 e invece sono 12.
Ahimè.
Per cui qualche scontento ci dovrà essere, anche perché la politica funziona così. La sensazione è che non siamo ancora pronti, però no. Il rimpasto è una priorità che si erano dati già da un anno. Quindi è un anno che si sta andando avanti con questa situazione. A volte imbarazzante.
Mi viene da dire che si sono fermati al pasto per fare una battutaccia.
Sì, quello non ha aiutato.
Allora, Francesco Agus, tutto questo avviene mentre la Sardegna rimane totalmente sguarnita nelle sue tra virgolette frontiere, nei suoi punti d'accesso, perché la regione ha ritirato le truppe e non ci sono più i controlli, la gente entra dritta. Ieri dalla regione è arrivato un laconico comunicato che diceva: ci siamo allineati alle direttive nazionali in tema di spostamento da regione a regione, come dire, abbiamo buttato la
zona bianca e via.
Poi ci penserà l'Europa dal 15 luglio eventualmente a mettere sta green card o quello che sarà, però insomma è una cosa rischiosa, è un'altra operazione di disimpegno totale della regione dal fronte, della prima linea in questo momento della salute pubblica, che è l'arrivo delle persone negli aeroporti, nei porti.
E si è passati da un'assurdità all'altra.
Sì.
Sino a due giorni fa eravamo l'unica regione d'Europa dove, oltre all'attestato del tampone, l'attestazione di negatività, quindi con un tampone eseguito sì. 48 ore prima, veniva richiesta anche l'iscrizione a un'app, tra l'altro totalmente in contrasto con qualunque normativa in materia di privacy.
Sì.
Perché è un'app che chiedeva anche dati sensibili.
Beh, ricordiamo tutto il dibattito che c'è stato su Immuni in Italia, che è stato un fallimento proprio per questo motivo. Su Sardegna Sicura non si è mai parlato di temi di privacy, però veniva richiesta, effettivamente veniva richiesta a tutti quelli che arrivavano l'iscrizione a questa
tra l'altro piattaforma. Anche viene richiesta l'iscrizione all'app e poi al momento dei controlli veniva controllata il fatto che ci fosse l'app ma non l'attestazione del tampone. Io ho preso un aereo la settimana scorsa e mi ha stupito molto vedere questa fila enorme di persone che dovevano scaricare l'app e in molti casi ovviamente non avevano ancora provveduto e invece non veniva chiesto invece la cassazione di negatività, che forse è un po' importante.
Adesso sta succedendo un'altra cosa, sta succedendo che la gente paga meno di biglietto che di tampone, poi arriva sì. Dopo aver pagato 45 euro magari il tampone e nessuno glielo chiede.
E non hai nemmeno alcuna garanzia del fatto che la vicina di posto abbia un tampone negativo.
Certo.
Poi inoltre eravamo l'unica regione ad avere una norma ancora più restrittiva rispetto a quella nazionale riguardo i posti al chiuso, i ristoranti e i bar al chiuso.
Sì.
Quella famosa legge
del metro cubo.
La regola del metro cubo. Che non hanno mai applicato perché è inapplicabile, ha fatto ridere tutti e incavolare ovviamente gli esercenti che venivano da due mesi di chiusura. E non è stata mai nemmeno cancellata, hanno aspettato non l'hanno ritirata, hanno aspettato che decadesse.
Che il metro cubo, come se si sciogliesse,
al caldo.
Esatto. E poi si è passati da essere un luogo dove vigevano anche leggi balzane pur di dare un'immagine di maggior rigore, a diventare un luogo dove non c'è nessun tipo di controllo, dove si entra senza nemmeno appunto quell'attestazione che l'anno scorso era un'assurdità pretendere, ma oggi con le nuove tecnologie siamo qualcosa di assolutamente alla portata.
Certo.
Anzi, si parlava qualche mese fa di fare convenzioni con gli aeroporti, in modo che almeno dagli hub principali ci fosse la possibilità di fare un controllo. magari a basso costo.
E invece niente di tutto ciò, niente di tutto ciò, la variante inglese arriva, noi siamo sguarniti e lo saremo fino a quando non entrerà in vigore sta green card europea, che però anche là la vedo molto in salita, perché insomma che dal 1 luglio, sì, o dal 15 luglio se non ricordo.
Dal primo dovrebbe
anche perché
essere.
Anche perché su questo i sardi vaccinati con due dosi sono il 20%, meno della media nazionale. È chiaro che da noi si è molto lontani da arrivare all'immunità di gregge. Tra l'altro tutti i lavoratori del turismo, in grandissima parte, non sono stati vaccinati con le due dosi.
Certo.
Perché i lavoratori del turismo, in gran parte, in parte, soprattutto gli stagionali, sono under 40.
Sono molto giovani, certo, certo.
Gli under 40, lo sappiamo, saranno vaccinati sulla base dei risultati di un click day avvenuto qualche settimana fa, dove in mezzo ci sono finiti tutti, cioè hanno chiesto il vaccino giustamente i ragazzi che magari volevano farsi un viaggio e quindi volevano avere il Green Pass, ragazzi neodiplomati o i primi anni di università, lo hanno chiesto anche quelli con 10 anni in più che devono farsi la stagione in Costa Smeralda e pensavano fosse giusto essere un po' più tutelati.
Certo.
E invece dovranno aspettare a settembre. E quindi in questi mesi di arrivi di massa di turisti noi avremo anche chi serve i tavoli, chi lavora in cucina, chi appunto lavora in quel settore
che sarà
che
scoperto.
Non sarà coperto da immunità.
Mamma mia, vedo il replay di qualcosa di già visto.
Speriamo di no.
Speriamo di no, speriamo che l'effetto vaccini, anche se faceva bene a ricordarcelo Agus, la Sardegna è Cenerentola in Italia, siamo al 20% con le doppie vaccinazioni e al 50% circa con col primo vaccino. Va bene, staremo a vedere, ci sentiremo ancora prima delle vacanze per un aggiornamento su questo e su altri temi. In bocca al lupo per il vostro lavoro, grazie.
Grazie
a voi.
Buona giornata.
Arrivederci. Ciao.